Santi e santi di Dio, pregate. Bene, allora buongiorno, bentrovati. E come sapete l'idea serve quella di avere un'oretta per la lezione. Vorrei leggere il capitolo 3, no? La volta scorsa siamo arrivati al capitolo 2, che ricorderemo perché il capitolo 2 è in relazione al capitolo 3. E ci aiuta a capire il capitolo 3, di per sé sarebbe un unico racconto. E poi facciamo un break di un quarto d'ora o meno, il tempo di prendere un caffè, eccetera, e poi per chi vuole celebriamo l'Eucaristia. Allora, abbiamo letto i primi due capitoli. Ricordate che siamo in un testo di genere sapienziale, quindi significa che sono dei racconti, appunto racconti, delle narrazioni che utilizzano dei simboli, delle immagini, dei personaggi che non sono esistiti, quindi la domanda, ma appunto a Adamo ed Eva sono esistiti veramente, storicamente? Da una parte noi diciamo no, non si parla di un racconto, anche perché questi racconti sono stati scritti intorno al V secolo avanti Cristo, quindi cioè, non è che uno stava, no? E, però dall'altra parte, e li stiamo vedendo, parlano di noi. Quindi in qualche modo quell'Adamo, quell'Eva, quella creazione di cui si parla è la nostra, perché vediamo che ci narrano delle cose che hanno a che fare veramente con la nostra vita. E quindi questo è il genere narrativo, sapienziale, nel quale dobbiamo sempre più entrare, perché questi testi vanno letti, come tutta la Bibbia, con intelligenza, quindi sapendo che ci sono generi letterari diversi a cui bisogna porre le giuste domande per tentare di avere da quei testi qualche indicazione di risposta. Ok, allora il capitolo 2, ricordate, ci parla di un altro racconto di creazione, in cui in particolare, simbolicamente, al versetto 15 si dice che il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo coltivasse e lo custodisse. Quindi c'è questo giardino dove, nel giardino, nei versetti precedenti, si dice che appunto, versetto 5, il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Ricordate che l'idea del giardino, il termine qui usato, dà l'idea proprio di un giardino, di una porzione, di un giardino recintato. Quindi l'immagine che avevano probabilmente coloro che scrivono questi testi era l'immagine dei luoghi medio orientali, no? Delle steppe o dei luoghi un po' desertici, dove ogni tanto c'erano delle oasi e c'erano dei giardini che venivano difesi proprio con, no? una specie di siepe, un po' come vediamo anche che succede ancora oggi. E in questo giardino Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista, belli e buoni da mangiare, buoni, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Ricordate che questo l'avevamo sottolineato e bisogna averlo a mente perché fra poco entrerà in gioco, no? Quindi questo giardino in cui tanti alberi, l'autore sacro ci dice che al centro c'è l'albero della vita e poi ci dice che l'albero della conoscenza del bene e del male, di cui non ci viene detto dov'è. L'autore sacro ci dice al centro c'è l'albero della vita e poi questo altro della conoscenza del bene e del male, che di per sé andrebbe tradotto del conoscere bene e del conoscere male, e più che della conoscenza del bene e del male in sé, di una conoscenza buona, cioè di chi sa le cose e di chi pensa di conoscere e non conosce bene. Allora, e poi c'è questo versetto 16, il Signore Dio diede questo comando all'uomo: tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, certamente morire morirai. Quindi ricordate questo comando, ci eravamo fermati, no? Quindi comando, ricordate, è mitzvah, cioè indicazione, non è comando, perché qui viene chiamato, spesso noi diciamo, il divieto, ma c'è anche un'interpretazione, no? Perché è diverso dire il divieto, adesso ci sono qui fuori delle cose di divieto, di sosta, no? È divieto, e chi lo fa incorre in una serie di sanzioni e di multe. Una cosa è una indicazione che ti dice qualcosa di una via, in cui ti dice anche attenzione, perché poi ci sono in quella via, se tu cammini ci burroni, no? Puoi cadere, quindi ti dice delle conseguenze. Ora, nel capitolo 3 il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Per la prima volta in questo racconto Dio, il Signore Dio, si fa da parte. Non ci vedremo più, tornerà dopo, ma si mette da parte, no? E rimane la sua parola e si presenta un personaggio nuovo che fino a quel momento non c'era mai stato, cioè questo serpente, che il testo ci dice subito che era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto. Ora, attenzione, è un simbolo naturalmente, no? Cioè il simbolo prende un animale, li abbiamo visti, i serpenti, magari ne abbiamo anche un po' paura, sono un po', no? C'è qualcuno anche che però li ama, nel senso che c'è un parroco, una bellissima persona, un gabba, che ha nella sagrestia una grande vasca vuota con dei serpenti, no, grossi, no? È tutto regolare, è andata pure la protezione animali, è tutto regolare, lui li tiene proprio secondo, eccetera. Allora, per cui c'è qualcuno che ama pure i serpenti, no? Però qui naturalmente il serpente viene preso per il simbolo di qualcosa, no? Di una creatura. Guardate, qui il testo dice era la più astuta di tutte le creature, tradotto animali, creature selvatiche che Dio aveva fatto. Quindi è il simbolo di un qualcosa che, attenzione, non è Dio. Vedete, qui la Bibbia ci dà dei paletti, ci dice, attenzione, nella visione ebraico-cristiana non è Dio. Ci sono altre visioni che hanno il Dio del male e il Dio del bene. Pensate nelle favole, no? Anche in alcune religioni antiche, ma più vicine a noi, tante volte nelle favole, c'è, no? Sauron e Gandalf. Oppure c'è Harry Potter e c'è tu sai chi, no? Oppure se ci pensate, no? Il lato scuro della forza, no? E il lato luminoso della forza, no? Questo torna in tante visioni, no? Cioè, come se c'è un Dio del bene e un Dio del male. Nella visione ebraico-cristiana, no. Nella visione ebraico-cristiana ci sono. Poi c'è qualcosa, però attenzione, è una creatura fatta dal Signore Dio. E già quello ci fa sorgere subito delle domande, no? Perché ci dice allora, ma il Signore Dio ha creato qualcosa che va verso il male, cioè il male. Allora, la tradizione ebraica, in un altro passo della Bibbia, Isaia 14, prenderà, c'è tutto un racconto sugli angeli decaduti, cioè quindi questo Lucifero, portatore di luce, che sarebbe stato l'angelo più bello, che per invidia di Dio si ribella a Dio. Non c'erano i sindacati, a quel tempo uno no, cioè, veniva subito buttato giù e viene precipitato. No? Ecco, per cui nella tradizione ebraica, e poi passerà anche un po' nella nostra, per dire un altro paletto, è come dire, no, non è Dio, Dio non ha creato il male, ha creato qualcosa di libero, che a un certo punto si ribella. Vedete, fino alla fine rimane un po' un mistero, però di cui la scrittura cerca di dire un momento, però tieni questo, tieni che non è un altro Dio, che quindi è creato da Dio. Attenzione che Dio non ha creato il male, che questo è qualcosa che è creato libero, eccetera. E se ci pensate anche i nomi con i quali a volte identifichiamo questa creatura, e sono nomi, non sono nomi propri, sono nomi comuni, cioè che più che dire un'identità precisa in una, dicono l'agire di questa realtà, perché se ci pensate il diavolo significa colui che divide e il male divide. E anche il termine Satan è un termine comune nella lingua ebraica e significa il nemico, colui che ti è contro. E lo stesso Lucifero, appunto, dicevamo già, portatore di luce, quest'angelo portatore di luce che sceglie le tenebre. Ed è interessante anche il riferimento all'invidia. Il riferimento all'invidia noi ce l'abbiamo anche forte nel libro della Sapienza, vale la pena prenderlo, il riferimento, libro della Sapienza, capitolo 2, versetto 21, dice: hanno pensato così gli enti, ma si sono sbagliati, la loro malizia li ha accecati. Versetto 23 dice: sì, Dio ha creato l'uomo per l'incorruttibilità, lo ha fatto a immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. Questo versetto è molto forte, è molto importante. Dio ha creato l'uomo per la vita piena, potremmo dire. Lo ha fatto immagine della propria natura, ma per l'invidia del diavolo la morte è entrata nel mondo e ne fanno esperienza coloro che le appartengono. E nel racconto di Isaia 14 c'è l'invidia verso Dio. Pensate che questa dinamica dell'invidia dell'angelo che è decaduto la troviamo anche nel Corano. Probabilmente il Corano prende dai testi biblici, essendo successivo, eccetera. La cosa particolare è che nella rielaborazione coranica Dio crea l'uomo e invita tutti gli angeli a vedere la bellezza della creatura che aveva appena fatto. Iblis, così è chiamato nel Corano l'angelo decaduto, per invidia dell'uomo questa volta, non va, si ribella a Dio. Quindi nella Bibbia è invidia verso Dio, nel Corano è invidia verso l'uomo, però sempre invidia si tratta. Sempre invidia. Ed è interessante, no? Perché, come sappiamo, l'invidia è qualcosa che opera e che tenta, diciamo, i cuori di tutti. Tra l'altro è il peccato più inconfessabile, perché è difficile. difficile che uno riconosca e ammetta che si sente invidioso, perché per l'altro significherebbe ammettere di sentirsi mancante, perché l'invidia è star male per il bene che un altro ha oppure è, gli appartiene, e che non puoi prenderlo. No, se ci pensate ragionando in maniera stupida, potremmo dire che se rubi e ti va bene, qualcosa guadagni, no? L'invidia non ti dà niente, ti fa star male e basta. E il godimento dov'è? Se l'altro perde quello che ha o quello che è. Cioè, da una parte tu stai male per quello che ha, e dall'altra parte godi se l'altro soffre, perdendo quello che ti faceva soffrire. E terribile l'invidia, L'invidia si muove sia a livello di persone sia a livello macro, Molte veramente delle guerre sono mosse dall'invidia. E l'invidia è omicida. Cioè l'invidia, la soluzione dell'invidioso è che l'altro in qualche modo muoia, o muoia in quella cosa, no, quella parte di lui che è il dolore dell'invidioso. E allora, questo appare per la prima volta, questo serpente, perché il serpente? Perché non un altro animale? Ma il serpente e il simbolismo del serpente in tante tradizioni religiose, non soltanto nell'ebraismo, tra l'altro l'ebraismo probabilmente lo prende da altre tradizioni, però intanto perché il serpente ha la tana sottoterra, nei buchi, e dato che nella mentalità ebraica sottoterra è il regno della morte, i morti noi li mettiamo sotto, no? Il regno dello Sheol, così chiamato in ebraico, allora il serpente ha a che fare con la morte, sta sotto. In più poi il profeta Amos ha un'immagine, cioè lui dice, è come quando tu sei in campagna e da lontano vedi un cane feroce, però lo vedi lontano, tu stai lontano e scappi. Oppure sempre stando all'aperto vedi da lontano una iena e anche lì non è ti allontani e ti salvi. Allora arrivi a casa tua, immaginate queste case antiche fatte di pietra eccetera, no? Chiudi la porta, ti senti sicuro, ti appoggi al muro e ti becca il serpente. Cioè quindi come un male subdolo. Non è un male dichiarato, aperto, che tu lo vedi e se proprio non puoi, no, ti abbandoni a quel male. Invece qui ti colpisce proprio quando tu sei più sicuro, è subito. E vedete, il serpente disse alla donna, vedete, è un simbolo, nessuno di noi ha mai incontrato un serpente che parla, no? Cioè, quindi è un simbolo, cioè. E poi vedremo anche un'altra interpretazione di chi è, di chi potrebbe essere in realtà anche questo serpente. È vero che Dio ha detto non dovete mangiare di alcun albero del giardino? Attenzione, il serpente arriva e di per sé qui è tradotto come una domanda, in realtà è piuttosto un'affermazione buttata lì. Cioè nel senso che no, tu passi, stai camminando per strada, ti avvicini a una persona che sta lì e dice, ma si dice no, che sai che Dio ha detto che non si deve mangiare nessun altro giorno, una affermazione buttata lì, perché se ci pensate, se uno vuole dire, posso farti una domanda? Però tu ti fermi, no, ti prego, no? Se invece uno la butta lì, no, così, innocentemente, tra virgolette. E allora attenzione, è vero Dio che non dovete mangiare di alcun albero del giardino? È vero? Il testo
il testo, dove cade rimane il testo?
Perché io li interrogo e li stimolo.
Cosa ha detto Dio?
Dio ha detto, tu, versetto 15-16, del capitolo precedente, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino. Accattatevi la Bibbia e usatela. Dio ha detto, tu potrai mangiare di tutti gli alberi del giardino. Quindi, e poi ha detto, quindi dell'albero per conoscere bene non devi mangiare. Quindi vedete, da una parte, no, il serpente sta arrivando con una grande menzione, perché il serpente non taglia tutta la prima parte, cioè, attenzione, di per sé, proprio strettamente, è vero che Dio ha detto non devi mangiare di tutti gli alberi, ma è molto diverso dire non devi mangiare di tutti gli alberi, oppure non devi mangiare di uno, cioè mangia di tutti, ma solo di uno no, perché se tu dici solo di uno no, non è tutti, no? Non so se mi sto spiegando, Cioè, però è molto diverso di dire, guarda, di tutti li puoi mangiare, uno solo no, e poi bisogna vedere perché, ok? Invece il serpente fa leva su quell'uno solo per far dimenticare, no? Tutta la parte prima, cioè uno mangia, puoi mangiare di tutto, uno solo, no. E invece il serpente parleva su questo per dire, vedi che non si fa mangiare di tutti? Non si fa mangiare di tutti? Allora, e notate anche che qui il serpente, nel capitolo 2, come si chiamava, come viene scritto qui Dio? Nel capitolo 2 si parla sempre del Signore Dio, Signore Dio. Vi ricordate che mi ero fermato? Perché mentre nel capitolo 1 si parla solo di Dio, cioè di Elohim, nel capitolo 2 si parla di Adonai Elohim, cioè il tetragramma, il Signore Dio. E ricordate che il tetragramma è il nome che Dio rivela a Mosè. Al rovescio, cioè quindi il nome Adonai ricorda tutta l'uscita dall'Egitto, cioè tutto quello che è stato Dio, chi è stato Dio? Il tuo liberatore, Adonai significa il tuo liberatore. Allora è interessante che il serpente cosa fa? Taglia la memoria, non parla del Signore Dio, parla di Dio, E' interessante perché il male vuole cancellare la memoria di chi è Dio è stato per te. Perdere la memoria è un problema fisico, psicologico, relazionale e spirituale. E spirituale. Quando noi perdiamo la memoria anche nella fede di chi Dio è stato per noi. E il serpente lavora su questo. Cominciando non più a dire il Signore Dio. Vedete com'è subito, no? E dice Dio. E poi stravolge, cioè prende qualcosa di che ma lo stravolge. Facendo dimenticare quel Dio che dice mangia di tutto, no? È dell'albero della vita, ma solo di quest'albero, no? E ora, diciamolo subito, perché Dio aveva detto di non mangiare dell'albero del conoscere bene e del conoscere male? Diciamolo subito, no? E perché vedete, quindi di poter mangiare di tutto, e ricordate l'albero della vita al centro del giardino, di mangiare di tutto, no? Solo dell'albero del conoscere bene e del conoscere male non devi mangiare. Ora, in ebraico, il conoscere ha una dimensione esperienziale, cioè tu conosci una cosa se ci sei passata dentro, no? Tu conosci una cosa se l'hai fatta tua, ok? Maria ti dice, lo dirà in greco, no? Però parlava in aramaico, dice all'angelo, avrai un figlio, l'angelo gli dice. dice, no? Maria cosa gli risponde? Com'è possibile? Non conosco uomo. Vedete? Cioè, non è che dice, ma Giuseppe lo conosceva, conosceva altri, no, sicuramente uomini, ma non aveva conosciuto, nel senso di essersi unita sessualmente a un uomo, di sapere com'è, cosa significa avere un figlio. Per cui il conoscere nella mentalità ebraica antica in qualche modo è un impossessarsi, no? E cioè farlo proprio. Allora, il fatto di dire non poter conoscere bene e conoscere male, vuole dire in qualche modo che tu puoi conoscere bene e male non da solo, ma c'è un altro. Cioè, come dire, è accettare un limite, che questo conoscere bene e male non lo puoi fare da solo, ma c'è un limite legato proprio al fatto che c'è un altro, non da solo. E il riconoscimento attraverso il dire, accettare così, che c'è uno spazio, è quello che intendevo dire, che c'è un altro, che con l'altro, con l'altro io, ma con l'altro che sono le persone, io posso conoscere. Ma non da solo, non posso farlo mio, non posso farlo mio. E vedremo, e lo vedremo anche dopo, che Dio è così. Il nostro Dio è così, il Dio biblico è così, lo vedremo dopo, riprendo questo discorso, non lo abbandono. La donna, rispose la donna al serpente, dei frutti degli alberi del giardino non possiamo mangiare. Ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto non ne dovete mangiare, non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Vedete la donna edificata, l'associazione cattolica, lei risponde gentilmente al serpente e comincia bene dicendo, no caro serpente, i frutti degli alberi di giardino noi possiamo mangiare, ma poi comincia ad avere dei problemi nella risposta. Quali sono? In che cosa la donna sbaglia? Vedete, vedete che cosa Dio aveva detto e che cosa la donna dice al serpente. Qual è il primo errore che la donna fa?
Si accettò l'albero.
Che sbaglia l'albero da cui Dio aveva detto di non mangiare. Perché vi ricordate qual è l'albero che sta al centro? L'albero della vita. E lei dice dell'albero che sta in mezzo al giardino. Poi ancora...
Non lo dovete toccare.
La Bibbia va studiata, quindi dobbiamo metterci, non è solo l'ascolto, ma bisogna attivarsi. Coraggio. Non lo dovete toccare, ok? Dio non aveva detto non lo dovete toccare. Lo aggiunge la donna. E poi ancora? Poi c'è ancora, altrimenti morirete è una, perché Dio aveva detto certamente. Il quarto errore qual è? Il quarto errore ve lo dico io, cioè che Dio aveva parlato al singolare e la donna parla al plurale. Non ne devi mangiare, no? Ma interessante anche questo. Allora vedete, questi testi sono elaboratissimi. Cioè pensiamo il simbolo, quindi dobbiamo decodificare i simboli. Il primo simbolo da decodificare è il giardino. Cos'è il giardino? Il giardino è il luogo della vita. E noi di cosa viviamo? Di relazioni. La relazione è la vita. Il giardino è la relazione. No, Dio aveva messo l'uomo nel giardino per relazionarsi con lui e poi aveva visto che non è bene che l'uomo sia solo, deve relazionarsi con qualcuno che possa stargli di fronte, la donna. E poi ci sono gli animali, ci sono le piante e il luogo delle relazioni. Dire cos'è al centro del giardino significa dire cos'è la cosa più importante in una relazione. No, io faccio sempre l'esempio che se prendendo il caffè, no, con un amico, e sta prendendo il caffè domenica mattina, tranquilli, eccetera, a un certo punto l'amico dice all'altro, dice, posso farti una domanda seria? E allora l'altro lo guarda un po' così, però sei domenica, tranquillo, no, cioè, dice, sì, fammi una domanda seria. Gli dice, per te tuo padre chi era? E lui bevendo il caffè dice, mio padre è uno che non mi ha mai permesso di vivere. Che ho risposto? Alla stessa domanda ci può essere una risposta diversa, in cui uno bevendo il caffè dice, no beh, mio padre aveva il suo carattere, rontolava, però è uno che, è la persona che fondamentalmente mi ha voluto bene. È diverso, sono due risposte diverse. È diverso dire cos'è al centro del giardino, la vita. Vivi. Poi accetta il limite, no? Ma vivi. È diverso dire mettere il limite al centro. Mio padre è stato un padrone. No? Cos'è al centro di una relazione? E allora, vedete, qui la donna, su suggerimento del serpente, perché anche la donna non chiama più Signore Dio, non dice Dio, vedi, già entra nella logica del serpente, no? E cioè, sta cominciando a dire, a vedere in quella mancanza il centro, no? È uno che non vuole che io... noi mangiamo dell'albero che sta in mezzo al giardino, no? È uno che mi pone un limite. Tra l'altro il serpente in quella frase, è vero che Dio no, non vuole che tu mangi nessun albero del giardino, sta, ricordate, sta inculcando alla donna, proponendo alla donna, e la donna l'accetta, una perversa immagine di Dio. Cioè, un Dio che tutto è suo, no? Lui non vuole che tu mangi nessun albero del giardino, cioè perché è suo. Avete presente, sicuramente quando i bambini giocano a casa di qualche bambino, e succede sempre che si arrabbino, per cui il bambino padrone di casa raccoglie tutti i giocattoli, no? Non ce la fa neanche a tenerli, però li tiene tutti lì e dice, basta, sono miei. Sono miei, è tutto mio, tutto mio. Quindi una perversa immagine di Dio, è un Dio egoista delle sue cose, tutto è suo. Ogni tanto qualcosa te la butta lì, te la regala, però come si dice, grazie Signore, grazie, scusa, se non te l'ho detto subito, grazie, così. Tutto è suo, lui è il Signore. Quindi no, è uno che sta lì e che non vuole, che non mi fa vivere, perché tutto è suo. E poi che non lo devi toccare, la donna, Dio non aveva detto non lo devi toccare, la donna che raggiunge, però questo è il classico meccanismo della frustrazione che voi come genitori, ma l'abbiamo fatto quando eravamo ragazzi, quando i vostri figli a un certo punto gli avete detto, senti, no, questo non lo puoi fare, la risposta dei vostri figli è stata, io in questa casa non posso fare niente. Uno dice, no, momento, tante cose le puoi fare, questa non puoi fare. Ma è, no, il meccanismo di aumentare le cose, il meccanismo della frustrazione. E ultimo, cioè, il Signore ha detto, se tu ne mangiassi, entri in una dinamica di morte. No? Cioè, è come dire tranquillamente, uno dice, sai, fai attenzione, no? Perché in quei casi, cioè, se sono, c'è l'elettricità, se tocchi, rischi di beccarti una folgorazione, certo lo dico tranquillamente, no? È diverso che io ti dico, ehi, non mettere la mano lì, perché altrimenti, e uno dice, chissà chi mi vuole vietare, no? Sta lì per vietarmi e io non lo faccio, non perché capisco che, ma per paura, che l'altro mi becca,
ve la fa pagare, perché vedete, altrimenti morirete. Cioè, io lo vorrei fare, ma quello mi vede e mi ammazza.
E allora il serpente disse alla donna: non morirete affatto. Vedete, il serpente attacca frontalmente, attaccandosi alle ultime parole. La donna cosa dice? Noi lo vorremmo pure fare, ma non possiamo farlo, perché se lo facciamo ci fa morire, ci fa morire. Non morirete affatto, dice il serpente, anzi Dio sa, vedete, Dio conosce, lui conosce bene, ma non te lo vuol far sapere, vuol tenerti a te sotto, no? Che il giorno in cui voi ne mangiate, si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male. Interessante, perché il serpente sta dicendo, Dio te lo vuol nascondere, perché lui in realtà sa, no? In realtà sa. È un po' come anche tutte, oggi siamo in un tempo in cui tante volte si dice, ma quelli sanno, cioè, una volta uno mi aveva domandato, eravamo a cena parlando del più del meno, a un certo punto questa persona mi dice, se ti devo fare una domanda, chi ti metterà in difficoltà? E io ho detto, ma fino a poco era una cena tranquilla, cioè, di cosa parleremo? Parleremo di occhiali, parleremo, no, dentro di me, parleremo di sessualità, non so, no, eccetera, contro il Papa, e io mi preparo, no? E lui mi guarda e mi dice, sì, mi dice, perché la Chiesa sa, no? Dice, io sempre più. E mi fa, tu che ne pensi degli UFO? Io stavo per scoppiare a ridere, però la sua faccia era seria, per cui, no? Cioè, no, la Chiesa sa, no? Cioè, no? È qualcosa di, no? Ed è interessante perché il serpente si sta proponendo come uno che sa veramente. È interessante, no? Che lui sa tutto. E sa che Dio sa che se tu ne mangi diventi come lui, conoscendo il bene e il male, ma non te lo dice. Ti nasconde un sapere, il vero sapere. Vedete, chi conosce veramente, no? E perché Dio sa e non te lo vuol far sapere? Perché lui, sapete, dice, se tu mangi, diventi come lui, conoscendo il bene e il male, cioè tu diventi colui che sa veramente. Ci sono varie teorie sulle cose, no? Eccetera, che se andate su internet trovate tante, un generale dei gesuiti che non l'ultimo, ma un altro che era stato a Bari a fare qualche giorno di vacanza, poi parlando del più del meno, diceva che appena era stato nominato generale era andato su internet per vedere cosa si diceva del generale dei gesuiti e aveva scoperto che il generale dei gesuiti era il vero colui che aveva progettato e organizzato l'attacco alle due torri di New York, no? E che era lui, cioè i gesuiti, che governava veramente il mondo. E io ho detto, caspita, cioè, tutte queste cose qua, no? Perché quelli che sanno veramente, no? E per cui, vedete, qui il serpente, tra l'altro, sta proponendo un'altra perversa immagine di Dio, non solo un Dio che vuole tutto lui, ma un Dio che vuole essere tutto lui, non solo che vuole avere tutto lui, ma che vuole essere tutto lui, cioè della serie che lui non vuole che tu ne mangi, perché se tu ne mangi diventi come lui, e se tu diventi come lui non è più lui l'unico, no? Se ci pensate, noi tante volte abbiamo un'idea di Dio, Dio che sta nei cieli, che è potente, che può far tutto, e noi ci dobbiamo rivolgere a Lui perché non siamo potenti, perché siamo fragili, perché non ce la facciamo. Ma se noi diventassimo potenti a nostra volta, che bisogno c'è di andare da Lui? No? Cioè, i VIP, per definizione, devono essere pochi. Perché siamo tutti VIP! Cioè, no? Cioè, gli dèi, per definizione, gli uomini che si sentono dèi, devono essere pochi, no? Sono i luoghi esclusivi, che io non me li immagino neanche, perché no, il lusso di certi luoghi, certe cose, io non me li immagino neanche, no? Perché sono i luoghi per pochi eletti, pochi dèi. Ma se questi diventassero popolari, no! Per cui vedi, vedete, cioè, lui è così, è uno che è egoista in sé e non vuole che tu diventi come lui, perché se tu diventi come lui, no, dice, non avresti più bisogno di lui, lui morirebbe. Interessante, se questo sta dicendo, chi veramente ha paura di morire è Dio, che ci tiene sotto perché ha bisogno di tenerci sotto per essere giusto. Vedete, il serpente, al di là, poi sapete che no, tante volte anche nella Chiesa e diversi pensatori dicono ma esiste, non esiste, eccetera, però il serpente dice anche una cosa che ci portiamo dentro come tentazione, come spinta, che è la bramosia, di voler avere tutto e di voler essere tutto. È qualcosa che come spinta ce la portiamo dentro, una spinta proprio a possedere, ad avere continuamente, a essere, no. E notate che allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi, desiderabile per acquistare saggezza, prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito che era con lei, e anche egli ne mangiò. E allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi, intrecciarono con il fico e se ne fecero cinture. Vedete, la donna accoglie sempre più la suggestione del serpente, velenosa, di morte, e cosa fa? Vide che l'albero era buono da mangiare, no? Cioè, quindi buono, era gradevole agli occhi, bello, desiderabile per acquistare saggezza, vero, no? Il saggio sa distinguere il vero dal falso, sa cos'è il vero e sa cos'è il falso. Ora, anche nelle filosofie antiche, anche nelle filosofie medievali, la bontà, la bellezza, la verità insieme all'unità sono gli attributi trascendentali, no, dell'essere assoluto. L'essere assoluto è uno, bellezza, bontà, unità, bellezza, bontà e verità. Allora, che cosa sta accadendo? Sta accadendo che la donna sta vedendo in un albero, non importa quale albero, non importa. Importa che la donna non si fida più della parola del Signore Dio, si è fidata della parola del serpente. E quindi che succede? Che vede in un albero quello che prima vedeva in Dio, l'unità, la bellezza, la bontà e la verità. E la cosa peggiore qual è? Che ci si aspetta dall'albero quello che prima si aspettava da Dio, cioè la vita. Questa è l'idolatria, no? Cioè, quando io dalle cose, da, non so, dall'accumulo del denaro, dal potere, o da delle persone, in qualche modo volendole fare come cose, volendole possedere, io mi aspetto la vita. Questa è la problematica che, vedete, l'accoglienza della menzogna del serpente porta, no? Che la vita non è più nella relazione, ma è nella idolatrizzazione, no, di cose o persone rese come cose. Io vivo in qualche modo possedendo gli altri, no? E prendendo la loro vita. E cosa fa la donna? Ne prese del suo frutto e ne mangiò e poi gli diede al marito che era con lei. Interessante non mangiano insieme. Lei ne mangia e poi ne dà questo. Non dice prende del frutto e ne mangiarono insieme. No, no. Vedete, in qualche modo non vivendo più per la relazione, anche l'altra relazione va in crisi, no? La relazione con Dio andata in crisi, la relazione con l'altro va in crisi. E poi ne mangiano e non diventano Dio. No? Ma anzi, si rendono conto di essere nudi. È importante questa cosa qui, no? Intanto non diventano Dio. E qualche volta, anche in qualche commento di altri autori che dicevano, non diventano Dio. Perché non diventano Dio? Perché sono creature, no? Certo, perché siamo creature, quando si pure si fa mangiare, ma non si diventa Dio. Però questa cosa qui non mi suona bene, perché questa è una spiegazione sempre dalla parte del serpente. Cioè della serie, Dio è illimitato, tu sei creatura, e come si dice a Roma, tacce. No? Tacce, cioè, che dici? No. No, no. Mi piace molto di più l'interpretazione di André Benet, che dice non diventano Dio, perché il Dio del serpente non esiste. Cioè il Dio della bramosia non esiste. Perché l'unico Dio che noi abbiamo visto nei primi capitoli è quello che pone limite a se stesso, vi ricordate, nella sua mitezza, no? Per dar spazio. In quel bellissimo versetto che abbiamo letto in cui facciamo l'uomo, facciamo l'umano, a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, che quel facciamo Dio sta dicendo all'uomo stesso. E quando Dio va a fare il suo, fa solo l'immagine e non fa la somiglianza. Questo è il vero Dio. C'è un Dio che ama perché ama l'altro, no, rispettato e limite, con tutto quello che significa e con tutto il rischio che c'è. Ma questo è l'amore. Questo è l'amore. Quando permetti che l'altro viva liberamente, l'amore non è, no, tu sei libero, poi no, al figlio, alla figlia, poi si gira verso la moglie e il marito e dice tanto poi alla figlia. Rischiamo noi, facciamo noi. Tanto che il figlio anche dice, scusate, mi lasciate libero o no? O è un gioco la libertà? Cioè è un inganno. Il nostro Dio non inganna nessuno. Il nostro Dio si ferma, si lascia spazio e dice facciamo insieme l'umano, dice all'uomo e alla donna, vi ricordate? A nostra immagine, a mia immagine e somiglianza. Però l'immagine la faccio io, la somiglianza la fai tu, sta a te. Anzi, sta a voi, maschio e femmina li creò, la somiglianza si fa insieme. E allora è bello che questo, no? Cioè è bello che è drammatico, ma la menzogna della bramosia non si realizza, no? Avendola accolta e volendola vivere. Anzi, conobbero di essere nudi, intrecciarono fogli di fico e se ne fecero cinture. Attenzione, nell'ultimo versetto del capitolo 2, ora tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie non ne provavano vergogna. Qui, no, si fidano del serpente, prendono nell'albero, prende, ne mangia, ne dà che ne mangia, e si accorgono di essere nudi, ma loro erano già nudi. No? E qui si fanno cinture, cioè prendono il politico e si fanno cinture, ma prima erano già nudi, com'è questa cosa? Vedete, prima di aver rotto la relazione con Dio e che anche la relazione tra di loro si incrina, quindi si rompe, prima loro potevano essere nudi di fronte l'uno all'altro senza provare vergogna. Attenzione, la vergogna non è il pudore sessuale, di farsi vedere nudi, no, non è quello. Nella Bibbia è piuttosto quello che uno sente se in una relazione, che sia stato anche di scontro, si viene sconfitti. Allora, quando il re andava in guerra e sconfiggeva i suoi nemici, diceva vergogna sui miei nemici. Se veniva sconfitto lui, diceva vergogna su di me. Per cui, prima della rottura della relazione, no, si poteva essere l'uno di fronte all'altro trasparenti, perché l'unità non è solo quella fisica, senza aver paura di venire sconfitti, cioè che l'altro possa diventare mio nemico. È forte questo, eh? Cioè, quando non si è più nemici, si può essere nudi uno di fronte all'altro. E invece l'inimicizia che la bramosia semina e ha seminato nella donna e nell'uomo, ha preso il sopravvento, fa sentire l'altro, l'altra, nemico. E per cui bisogna difendersi, bisogna coprirsi, perché l'altro non è più colui per cui posso essere trasparente, no? E c'è questa rottura della relazione. Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno. E l'uomo con sua moglie si nascose dalla presenza del Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: dove sei? Rispose: ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura perché sono nudo e mi sono nascosto. Allora notate che anche in nota e nelle nostre Bibbie si dice, il versetto 8 non è una traduzione letterale. E perché non è letterale? Perché in ebraico qui c'è scritto: poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino. In ebraico c'è scritto: poi udirono la voce del Signore Dio che passeggiava nel giardino. Però i nostri traduttori, che sanno l'ignoranza biblica, no? Di preti, laici, di tutto un popolo, e che cosa dicono? Se noi mettiamo, poi udirono la voce del Signore Dio che passeggiava, no? La gente non capisce, no? Per cui dice, mettiamo i passi. Notate che poi l'uomo cosa dice? Il versetto 10, ho udito la tua voce nel giardino. Non il rumore dei passi, li hanno lasciato come c'è, ma non si capisce se tu non metti letteralmente che cosa dice, no? E poi l'altra del problema nostro è che noi non capiamo un testo, cioè non lo capiamo. Gli ebrei dicono, se non lo capisci, il problema non è del testo, il problema è tuo. Il testo rimane quello, sei tu che devi pensare, pregare, confrontarti, studiare per tentare di capire, ma non devi cambiare. E fra l'altro, poi udirono la voce del Signore Dio. Vedete che torna il Signore Dio? Torna il Signore Dio. Prima era Dio, adesso torna il Signore Dio. E i rabbini si dicono, può una voce camminare? E si rispondono, sì, perché tu cammini, e la voce di Dio è dentro di te. Bellissimo. La voce di Dio cammina dentro di te, cammina con te. E questo Signore Dio che viene e dice, e loro si nascondono, vedete, lui arriva passeggiando nella brezza del giorno, e l'uomo con la moglie si nascondono dalla presenza del Signore Dio. Vedete, la donna e l'uomo, ormai avendo accolto le perverse immagini di Dio, ne hanno paura. Un Dio che fa paura e si nasconde. E il Signore dice, dove sei? Interessante, no? Perché anche gli ebrei dicono, la parola è scritta così, e allora significa che il Signore chiede dove sei, non lo sa dove è. Non so se
chiedono.
Ma noi diciamo no, ma Dio è onnipotente, per cui se è onnipotente e onnisciente, allora qui c'è una finta, perché lui lo sa dov'è. No, 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 questa è tutta teologia dopo. Ma se noi dobbiamo comprendere Dio a partire dai testi, allora il Dio biblico è un Dio, ricordate, che ha posto limite a se stesso. Non è un Dio spione. Cioè, lui ti rispetta, ci rispetta. Per cui lui non lo sa. Deve domandare. Vedete, quella conoscenza, quel conoscere bene e conoscere male, no? Cioè anche il Dio lo deve fare con l'altro, no? Di dire, dove sei andato? No, non so dove sei andato, cioè, lo devi dire tu dove sei andato, no? Perché è un Dio relazione. Un Dio relazione. E allora lui stesso qua, no? Non sa, no? E dice appunto, dove sei? Dove sei? Dove sei andato? E l'uomo dice, ho udito la tua voce nel giardino, ho avuto paura, vedete adesso la voce di Dio fa paura, perché sono nudo e mi sono nascosto, vedete la sua, anche Dio è un nemico, così come la donna è diventata per l'uomo, l'uomo per la donna un nemico, per cui io non posso più essere nudo, anche Dio è un nemico, per cui io sono nudo e anche tu puoi farmi provare vergogna, anche tu puoi sconfiggermi. E dice il Signore, ma chi ti ha fatto sapere che sei nudo, come è saputo che sei nudo, no? Perché vedete c'è il modo e modo di conoscere, no? A partire dalle immagini di Dio, hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo mandato di non mangiare? Rispose l'uomo, la donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato. Il Signore Dio disse, la donna che hai fatto? Rispose la donna, il serpente mi ha ingannato e io ne ho mangiato. Allora, notate, no, Dio dice, ma ti ho fatto sapere che sei nudo, hai forse mangiato dell'albero, no? Notate, qui Dio fa alla donna una domanda chiusa. Ricordate quando scrivevamo sulle domande aperte e le domande chiuse, no? Le domande aperte sono quelle a cui si può rispondere in tanti modi, le domande chiuse sono quelle che si può rispondere in due modi. Hai mangiato? Sì? No. Però l'uomo è creativo, per cui hai mangiato la donna che tu mi hai dato nel canto, no? Eccetera, come dire, no? E qui si vede proprio quel meccanismo che tante volte siamo tutti tentati di scaricare la colpa, no? Per cui voi donne siete sempre la nostra rovina, non possiamo fare a meno di vivere con voi, però noi siamo delle vittime innocenti traviati dalla vita, no? E c'è, ma per le donne voi siete, no? Così. Per cui, vedete, no? La donna che tu mi hai dato, perché lo è interessante che lo scarico non finisce sulla donna, ma finisce sul fatto che tu me l'hai data, per cui tutto sto casino, uno dice alla fine è colpa di Dio, no? È sempre così, gli uomini fanno le cose, no? Cioè come da marzo ieri abbiamo la giornata della memoria, dove Dio ad Auschwitz, però qualcuno dice sì, ma dov'era l'uomo ad Auschwitz? Dov'era l'umanità ad Auschwitz? No. Quindi perché è facile sempre dire è colpa di Dio. E tu? Come no, quando si fa la preghiera prima di mangiare, la domenica, no? Signore, ricordati dei poveri. E uno dice, e tu? Ti ricordi dei poveri? Dice, lui, non ti preoccupare, te lo dico, no? Signore, ti preghiamo, no, pensaci tu ai poveri. E vabbè, e tu? Cioè, no? È sempre facile scaricare sugli altri le colpe. E vedete, anche la donna, che da una parte è vera, ma anche lei scarica, perché dice, che hai fatto? Il serpente mi ha ingannata, io ho mangiato. È vero che l'ha ingannata, no? Però che si è lasciato ingannare. La colpa è del serpente. no? Anche la donna è nella dimensione dello scarico. E poi, vabbè, lo accenno soltanto, mi fermo, il resto del capitolo ha qualcosa di iniziale. Allora il Signore Dio disse al serpente: poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutte le bestiame e fra tutti gli animali selvatici, sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò in inimicizia tra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe, questo ti schiaccerà il calcagno e tu le insidierai, la testa, scusate, e tu le insidierai il calcagno. E va bene, lo leggo soltanto: alla donna moltiplicherò i tuoi dolori, le tue gravidanze, con dolore partorirai i figli, verso tuo marito sarà il tuo istinto ed egli ti dominerà. All'uomo disse: poiché tu hai ascoltato la voce di tua moglie e hai mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato, non devi mangiare, maledetto il suolo per causa tua, con dolore ne trarrai il cibo per tutti i giorni della tua vita, spine e carni produrrà per te, mangerai l'erba dei campi, con il sudore del tuo volto mangerai il pane, finché non ritornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto, polvere tu sei e in polvere ritornerai. E mi fermo, nel senso che questo magari lo prenderemo la prossima volta finendo il capitolo e leggendo il capitolo 4, così, perché è un giudizio, per sé vedremo è un giudizio, però anche qui il giudizio, se una parte ci può, no, dire un giudizio, Dio giudice, no? Però dall'altra parte, se ci pensate, noi alcune volte noi andiamo dal giudice per chiedere giustizia. Per vita, cioè magari da una parte abbiamo anche bisogno di persone che possano dirimere, no? Eccetera. E quindi anche qui ci sono, no, due possibilità: o c'è la visione del serpente, Dio giudice, o c'è la visione più autentica, intanto, di un Dio che è andato lì, ma che è successo, dove stai? No? Che è andato a parlare con l'uomo e che poi giudica, nel senso porta alla luce, vedremo, le dinamiche di morte, ma per salvare. Le vedremo la prossima volta, che sarà, che giorno sarà? Abbiamo fissato, sì, vi ho mandato le date, così ce le diciamo, il 18 di febbraio. Il 18 di febbraio.
Grazie.
Bene, grazie a voi, ci pigliamo un quarto d'ora di cose, eccetera, e poi celebriamo. Grazie alle suore sempre per l'accoglienza. Abbiamo fatto 3 bei giorni a Taranto sui salti, dobbiamo dire.